Venerdì 19 maggio 2017, un saluto, un ben ritrovati a tutte e tutti. Queste sono le ore di religione, la nostra oretta di teologia estrema settimanale. Ritorniamo in onda dopo la parentesi della settimana scorsa, in cui non abbiamo trasmesso perché abbiamo lasciato spazio alle manifestazioni per il quarantennale ormai di Giorgiana Masi, come avevamo detto la... Sì? Sì, ok. Pensavo, siccome qua c'è qualcuno che c'era quel giorno, io purtroppo ero troppo piccolo per partecipare a qualsiasi tipo di evento di piazza, ma insomma c'è chi se lo ricorda, non solo lui, visto che abbiamo avuto modo di parlarne ampiamente. Allora, quindi ritorniamo in onda con la quinta puntata dedicata al nostro cinquecentenario. Poi immagino che la settimana prossima invece vireremo sull'attualità, perché c'era qualche tema che volevamo analizzare, ma insomma vedremo un po'. Nel frattempo proseguiamo la nostra analisi storica e non solo. L'ultima volta, 15 giorni fa, eravamo arrivati al fatidico momento in cui si sta correndo dietro con i forconi al povero Martin Lutero e lui si rifugia da quello che sarà uno dei personaggi principali di tutta la vicenda, ovvero sia Federico il Savio, il principe elettore, che in qualche modo farà sì che Lutero possa sopravvivere alla caccia che gli si sta dando e quindi cominciare tutto quel percorso che poi ci porterà molto molto lontano. Allora, intanto buongiorno Carlo, che qua anche noi non ci vedevamo da un po'. Ben trovato. A che punto siamo? Oggi per la prima volta abbiamo un microfono che è più alto di te, credo che sia è successo.
È la sedia.
È la sedia. Ah, vabbè, ecco, è tutta colpa della sedia, va benissimo.
Va bene così.
Sì, perfettamente.
Ci sono.
Ci sei. Sono. A me anche invece mi hanno dato la sedia, quella da...
Stai su un pappagallo.
Sul trespo, sì.
Amazzonia.
Più o meno, sì.
Bene. Allora, abbiamo lasciato Lutero, che era stato, diciamo, opportunamente rapito.
Che succede ogni tanto che ci sono questi che vengono rapiti un po' per finta, insomma, quando qualcuno deve sparire nel più breve tempo possibile, e spesso avviene nella storia che arriva un rapimento
diciamo che lo poneva sotto la protezione del principe, che lo ospita ovviamente per diversi mesi e quasi un anno, diciamo, Lutero resta in questo pseudo, diciamo, esilio, chiamiamolo così, anche se è un esilio misterioso, perché non è che altrove, però è solo nascosto, non è...
È ufficialmente in esilio.
Ovviamente questa protezione non era certo un segreto, per cui però significava agire se veramente si fosse desiderato un intervento radicale, aprire un conflitto anticipando di molto i tempi.
Eh sì, anche perché poi quel conflitto sarebbe arrivato.
Sì, quindi di fatto Lutero in questa situazione è tranquillo e si dedica ovviamente alla sua riforma, al suo progetto, e fa quello che abbiamo detto l'altra volta è anche un evento che va molto al di là, diciamo, del discorso meramente teologico e anche politico, perché come spesso accade in questa epoca del Medioevo e del, diciamo, dell'inizio della modernità,
il primo,
sì,
esatto,
questi personaggi legati ovviamente al mondo religioso, tutti più o meno coinvolti nel sistema culturale che in quel momento per mille anni aveva caratterizzato quella che è oggi, diciamo, l'Europa, attraverso prima la cristianizzazione, ovviamente
più o meno forzata,
che si compie, diciamo, definitiva appunto intorno al XII-XIII secolo, perché bisogna arrivare in Islanda, nel nord della Lapponia, insomma,
con i mezzi dell'epoca,
insomma, sono i missionari che vanno e ciascun territorio di queste terre lontane ha delle figure di riferimento più o meno leggendarie, a cominciare dal mitico San Patrizio irlandese, ad esempio, ecco.
Che ne ha fatte, ecco. San Patrizio fece anche gli scioperi della fame contro Dio, tra le altre cose, perché si lamentava.
Però la conversione in Irlanda è abbastanza interessante, perché entrano in gioco dei fattori di cui oggi noi siamo a conoscenza per ragioni scientifiche.
Ma all'epoca, ovviamente.
All'epoca,
no.
Diciamo, gli eventi astronomici, cioè la comparsa di una cometa, un'esplosione di una supernova, una situazione climatica molto ostile, tutti questi eventi che oggi noi abbiamo visualizzato in modo, ripeto, scientifico, attraverso lo studio sia dei carotaggi nelle zone dove c'è il ghiaccio che ci consente di vedere tutte le variazioni di temperatura, con la dendrologia, cioè lo studio degli anelli degli alberi, no? Che a seconda di quanto sono spessi indicano più o maggiore o minore umidità, e quindi ci danno la misura ovunque si ritrovi un albero datato, ovviamente, e questo è oggi facilmente realizzabile,
certo.
A una certa epoca, quindi un albero fossile oppure del legno che proviene da in cui ancora sono presenti gli anelli, da un certo periodo storico, noi possiamo valutare molto attentamente, oltre alle cronache, incrociando i dati, perché spesso qualcuno, appunto dei monaci, perché in questi luoghi, ripeto, quando arrivano ovviamente i missionari cristiani, spesso non è diffusa, diciamo, una cultura scritta come è già radicata ovviamente nel mondo mediterraneo e nell'Europa del sud, e quindi in certi villaggi, non esistono notizie, a volte ci sono, diciamo, poche tracce di scrittura, perché è complicato conservare, insomma, manoscritti. E non c'è un'ampia tradizione, quindi non esistono certamente, se non in forma orale, delle cronache che poi appunto vengono recuperate, trascritte. Qui ovviamente si montano leggende le più disparate. È infinito il terreno su cui tutti gli storici, gli etnografi, insomma, hanno operato, specialmente, anzi soprattutto in quest'ultimo secolo, quello del Novecento, ma anche prima c'era una certa attenzione, specialmente dagli studiosi anglosassoni, che, insomma, per vedere
forza di
le
cose.
Proprie origini già appunto nel Settecento, e più che mai nell'Ottocento, hanno strumenti moderni per fare una ricostruzione, diciamo, delle origini, anche se in quel caso, anche, diciamo, da un punto di vista culturale, c'è un po' di tentativo di trovare così delle ragioni identitarie, forzando anche in quel caso un po' la mano agli eventi storici. Ma comunque, insomma, dentro queste storie poi si compenetrano quelle che sono le caratteristiche della semiotica proprio cristiana, che vanno a occupare tutti gli spazi, prima di tutto visivi, quindi dall'introduzione della croce plasma sulle credenze preesistenti, e connessa tutti i vari simboli.
Ce ne sono di varianti locali,
certamente,
non a caso.
Le tradizioni, quelle, diciamo, che venivano chiamate pagane, delle storie della cultura orale che raccontavano le origini di quelle terre, di quei popoli, e quindi i rispettivi sistemi, diciamo, culturali, financco in alcuni casi religiosi. Io dico in questo caso religiosi, lo uso con cautela, perché l'organizzazione religiosa, come la si intende dal nostro, diciamo, punto di vista,
è ancora
un
qualcosa
po' più
di
complicata, esatto. Quindi in certi luoghi non abbiamo ovviamente degli apparati potentemente organizzati nel senso della religio, cioè delle gare proprio attraverso questo, questo sistema linguistico, culturale, teologico, diciamo, il popolo con un apparato cosmogonico e morale. Quindi abbiamo ovviamente in questa diffusione appunto la cristianizzazione dell'Europa che si compie appunto proprio in quest'epoca, quando nel XVI-XVII secolo tutto esplode, siamo in una fase in cui, diciamo, l'Europa è, può dirsi, diciamo, cristianizzata.
Ormai sì, è stato lungo.
Sì, anche perché sta cominciando
a proposito di tradizioni,
sta cominciando un'altra, diciamo, cristianizzazione, un'altra conquista, che è appunto quella post 12 ottobre 1492. E quindi moltissimi, diciamo, degli intellettuali di questo tempo, lungo tempo, sono legati ovviamente alla religione cristiana e ne fanno parte integrante proprio come clero, spesso monaci, appunto, sacerdoti, e quindi sono anche dei letterati. Molti di questi hanno scritto pagine importanti della storia, della letteratura dei vari territori. Francesco d'Assisi, che fonda un suo ordine, quindi diventa monaco, ma inventandosi lui il suo monachesimo, ma certamente comunque rilevando i modelli ovviamente c'erano intorno a lui. Lui è umbro, quindi insomma siamo nel cuore proprio, diciamo, della grande tradizione, e siamo nel XII secolo, insomma, quindi molto indietro. Però ecco, la sua opera anche letteraria, come tutti gli studenti che ci ascoltano, insomma,
ci hanno a che fare a un certo punto al terzo anno di superiori.
Si legge la poesia di Francesco, non la poesia nel senso una poesia, ma
alla base della nostra lingua,
alla base tra le altre cose. Esatto, quindi con Jacopone, e ovviamente poi arriva Dante, ma dopo, infatti Dante ne parla di Francesco, ma come una figura totalmente semidivina. Quindi, e così Lutero, che è un monaco che ha rotto, però è importantissimo per la letteratura tedesca, perché di fatto anche lui, come Francesco,
è l'inventore,
tanti altri,
della letteratura,
è quello che inventa, dovendosi confrontare con un testo fondamentale per la cultura mondiale, perché la Bibbia, uso il termine Bibbia proprio quello, cioè così, che tutti conosco, insomma, quasi cinematografico, no? La Bibbia. Con tutte le storie che contiene, insomma, è un libro,
e tutti i sequel che poi ne sono stati tirati fuori,
è un libro molto importante, perché parla di cose molto molto antiche, accadute molto indietro nel tempo, anche 3000 anni fa. Sia ci sono fatti, tra virgolette, diciamo, reali da scovare, e poi altre storie che sono sempre agganciate a un immaginario che però ovviamente non hanno nessun legame con i fatti storici, ma sono però delle superfetazioni, diciamo, delle elaborazioni del tutto in buona fede, ovviamente, da parte di chi poi iniziò a trascrivere i racconti orali, che danno vita a questo grossissimo lavoro in cui c'è un punto di riferimento che è centrale per questa storia che stiamo raccontando, non proprio solo quella di Lutero, ma proprio quella della cultura occidentale legata alla tradizione cristiana, con la quale facciamo i conti ancora oggi, anche domani, nel senso che molto banalmente domani c'è una manifestazione di cattolici in Vaticano contro l'aborto, e insomma, da qua vengono, non è che
non se ne esce da un
disco volante. E quindi questa presenza, che è ancora molto potente, e l'abbiamo visto anche venerdì scorso, o sabato, casualmente,
sì,
era il
13.
Centenario diciamo delle apparizioni di, chiamiamola appunto così, di Fatima, che per fortuna della Chiesa Cattolica, è caduta di sabato, quindi favorendo molto, diciamo, anche la partecipazione popolare. Che è stata quantificata in centinaia di migliaia di persone, si parla di 1 milione nella spianata, ma insomma non è che sono 500.000 o 1 milione, cambia di
più. Sono quei 50.000 in più o in meno.
Sono numeri imponenti. Il dato che possiamo dire, chiudo subito perché così ne parliamo, ma a margine appunto, è che è proprio questo numero importantissimo che conta, non per noi che guardiamo la cosa da un altro punto di vista, ma dall'interno, diciamo, della situazione attuale della Chiesa Cattolica, cioè del pontificato di Bergoglio, che ha degli avversari interni, ovviamente,
molto agguerriti,
molto molto agguerriti, che ecco, che quindi questa scelta di andare, ovviamente, inevitabilmente, da un certo punto di vista, ma con delle critiche, perché a sinistra, diciamo, di Francesco, questa pietà popolare non è ben vista. Lo stesso Roncalli è molto perplesso con queste forme, anche se appunto è figlio di contadini, forse anche proprio perché è figlio di contadini.
E conosce bene.
Ecco, quella. E quindi non, ha delle perplessità, non che questo significhi che metta in discussione la Madonna, ci mancherebbe, ma i pericoli ovviamente che vengono da un'apparizione. E non solo, ovviamente. Penso a Padre Pio, di cui Roncalli non aveva, diciamo, stima. Questo è
e questo è storico e certificato, ecco, non sono illazioni anticlericali.
No, non le diciamo noi, insomma. Ecco.
Lui e tanti altri.
Ovviamente per le ragioni che sto dicendo, perché sono, man mano che si avanza nella storia, le cose che accadono mettono in discussione anche la Chiesa stessa, rispetto all'uso che ne ha fatto, la quale ovviamente non rinnega, ma deve fare delle scelte.
Si evolve.
E certo, deve fare delle scelte. Fare delle scelte significa calibrare il peso di questi spazi. Allora, perché Bergoglio, che su certi, diciamo, aspetti è molto attento, ovviamente, a non incitare una devozione popolare, pietà popolare, anche come viene definita nel linguaggio degli storici delle religioni, e invece va avrebbe potuto delegare, nel senso che non accadeva nulla, al vescovo locale per una celebrazione e mandando un messaggio. Certo, è un centenario e quindi una data importante, ma appunto proprio perché è un centenario, una data importante, allora ecco che potrebbe entrare in gioco un fattore non indifferente, cioè l'uso proprio strategico, più che strumentale, perché è strategico, fa parte della loro scacchiera, quella di muovere i pezzi. Ecco, questo è un pezzo, anzi è un pezzo importante, un po' la regina, diciamo, che muove contro i suoi avversari neri,
anche se il Papa Nero sarebbe dovuto,
sì,
essere
lui è il Papa Nero, però è bianco, quindi lui ha i bianchi ma è anche dentro nero, è un re nero ma con il vestito bianco, molto interessante, contro
lo dovremmo fare questa sceneggiatura
certamente
giorno,
che insomma va lì e dice: ecco qua, adesso queste immagini, io con un milione di persone in questo evento acclamato, perché
che c'è entusiasmo, comunque,
l'entusiasmo, e quindi ecco, mettendo non a tacere, ma insomma, diciamo, vediamo un po', insomma, quante legioni ha
quante divisioni
io dico legioni perché sono affezionato, però appunto la traduzione sarebbe divisioni, ma insomma è la stessa cosa, quindi all'interno, ovviamente, quindi questo è, penso, così va letto, in chiave così di interpretazione, che non ci porta a dover ridefinire sempre la problematicità, ovviamente, nel caso specifico di Fatima, che è molto recente, siamo nel appunto maggio, 13 maggio 1917, anche se le apparizioni saranno, mi pare, 15, 16 o 18, insomma, non mi ricordo, ma
vanno avanti
quasi 20, meno di 20, fino appunto a settembre, ottobre, a ottobre, perché a ottobre c'è il 4, mi sembra, che la famosa cosiddetta, diciamo, danza del sole,
che è il congedo, anche
che appunto è la chiusura, diciamo, davanti a alcune decine di migliaia di spettatori con i bambini, che sono tre, la più grande è Lucia, che ha tipo 10 anni, 11 anni, insomma, proprio una ragazzina, gli altri hanno 6, 7, 8 anni, i due cugini, i quali poi moriranno di lì a poco, uno due anni dopo e una e lei tre anni dopo.
Mentre la più grande rimane.
Lucia sopravvive e muore a 100 anni, no? 98 mi sembra, nel 2005 credo.
Tra l'altro i due in perfetta statistica con la mortalità infantile nel tempo, perché in Portogallo
soprattutto vengono uccisi dall'influenza spagnola.
Esatto, che fu una carneficina.
100 milioni di morti. Così, tanto per una cosa pazzesca,
sì,
una cosa pazzesca,
inimmaginabile.
Di cui la Madonna non dice nulla, non dice attenzione tra un anno arriverà.
Beh, diceva che stavano arrivando delle cose.
Sì, ma non dice che ci saranno 100 milioni di cristiani morti, perché comunque insomma, il 99% dei morti sono cristiani. Forse non Weber, che muore anche lui nel 19, proprio, no, nel 20, nel 20 mi pare. Nel 20? 20 21, cioè, con la,
per
a seguito della spagnola, sì. 21, vero. Max Weber è una delle vittime, diciamo, della spagnola.
Sì, perché uno parla di influenza, quindi diceva che sarà male.
No, è roba tipo peste del 300, quella del, cioè, come impatto sull'Europa è stata devastante.
Poi, insomma, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, insomma,
sì, praticamente mentre sta finendo la Guerra Mondiale inizia l'epidemia.
Non sia mai che
quindi colpisce anche molte, cioè, una popolazione debilitata, perché una guerra a livello popolare comporta diciamo una crisi sociale, persone, poi ecco gli invalidi ovviamente, gli ammalati, gente che si era presa, non so, la polmonite, pensate agli italiani sul Carso, insomma,
quelli che erano sopravvissuti e tornavano
Molti se sono scampati dalla guerra, non hanno potuto invece sfuggire a questa morte microscopica, che è appunto il virus dell'influenza. Comunque, insomma, quindi in questo scenario va letto questo intervento nella piazza di Bergoglio, che silenziosamente, perché questo non viene detto, è esplicito, va e gode di questo consenso enorme di massa, sovrapponendosi ovviamente ai precedenti, e in particolare al più ingombrante
precedente,
esatto, che rimarrà comunque, diciamo, più potente, non in quanto pastorale o opera teologica, sì, dal loro punto di vista certamente l'hanno fatto santo, ma
però è stato il primo
ma parlo di durata. Lui ha avuto un pontificato di 29 anni e quindi insomma è il più lungo della storia, ha superato Pio IX, e quindi
già questo basterebbe. E poi che pontificato
è difficilmente superabile, perché l'intervento è pesante, il numero dei santi fatti, i beati, i viaggi.
E poi dopo di lui difficilmente ci saranno altri papi eletti a 50
anni. A 58 anni, certamente. Anche per non rischiare di superare quello che non è un papa, ma che però nel loro immaginario viene chiamato papa, cioè Pietro, che invece avrebbe appunto
il condizionale d'obbligo.
Ma ci mancherebbe altro. Non abbiamo fonti di nessun genere sulla data di nascita di Cefa,
no.
Ma sarebbero appunto 30 anni rotti, insomma, quindi
bisogna restare entro il 30,
insomma, sarebbe bene. E quindi ecco che bisogna, insomma, stare attenti a eleggere qualcuno che non arrivi, insomma, a questo numero. Poi dopodiché vedremo. Bergoglio no, certamente no, a 80 anni
dovrebbe durare fino a oltre 100 anni,
no. Peraltro regnante, sì. Cosa
che già lui ha escluso.
No, ma assolutamente, ma l'ha escluso Ratzinger con la abdicazione, che ha detto no, oltre una certa data, se uno è vivo, però è disfatto dai 90,
ma
anche
se
rimettere.
Sei un arzillo novantenne non ce la fai.
Non puoi proprio, cioè stai lì seduto, ma non, gli impegni, ma anche soltanto andare in piazza San Pietro, non dico a Assisi, ma peggio ancora a Cracovia o a Rio de Janeiro, e passare davanti a un milione di fedeli. Quindi in questo abbiamo appunto dobbiamo leggere l'intervento di Bergoglio. Ora, quindi, tornando invece appunto a Lutero, abbiamo detto che Lutero in questi mesi di reclusione dorata, perché non è certamente un recluso, ma è recluso per ragioni contingenti e gode della massima libertà, ma per cautela è appunto sotto la protezione del suo anche mecenate, perché chiaramente ne favorisce l'opera di traduzione, appunto traduce la Bibbia in tedesco. Ora, la traduzione della Bibbia è una delle tante questioni in gioco. Allora, visto che non abbiamo molto tempo, mi soffermo su questo e poi appunto la prossima volta invece riprendiamo la vicenda all'esterno, diciamo, dell'esilio, e con la diffusione della sua riforma. Negli anni 20, 30 e 40 ci sono varie figure che già distorcono, diciamo, e vedremo come il messaggio originario, e poi appunto in particolare la prossima volta vedremo una delle figure più importanti, molto interessante, che va presa con cautela perché non ha nulla di vicino a ciò che accadrà nel XIX e nel XX secolo, ma assomiglia appunto a qualcosa di una rivolta di classe, diciamo,
fatte le debitissime proporzioni.
Vedremo
come si sviluppa
Thomas Munster. Appunto, mentre appunto invece volevo soffermarmi sul problema della traduzione, cioè soffermarmi molto velocemente perché è un problema immenso, anzi è il problema dei problemi. Faccio un esempio in generale,
su una cosa semplice,
su una cosa legata a Fatima, nel senso, Fatima è l'apparizione della Madonna. Ora, la Madonna, sappiamo, io l'ho detto tantissime volte, lo ricordo appunto, che non esiste nei Vangeli, è la madre,
punto,
di questa persona, con anche altri figli, che poi appunto appare pochissimo, no? Non, se andate
a leggervi,
non ve lo dico, leggetevi quante volte appare e cosa fa la madre, senza lavoro esegetico, così, solo per curiosità, e vedrete che appunto, per come diventerà dopo,
non esiste,
centrale, superando lo stesso ruolo del figlio nell'immaginario. Gesù, quando viene fatto un sondaggio recentemente, anche dalla CEI, si scopre che, insomma, Gesù è al quinto, a volte al sesto posto, perché questa cosa è stata ripetuta negli ultimi 10 anni un paio di volte, ma non solo, tanti fanno questo tipo, per quanto ovviamente un sondaggio sia una misura relativa, però dà l'idea effettivamente, perché conferma quello che noi un po' sentiamo quando vediamo appunto la pietà popolare e i santini. È raro che su un tir, quando voi guidate, trovate
ci sia il volto
di Gesù. C'è, ma è rarissimo. C'è la Madonna, c'è Padre Pio, c'è Sant'Antonio, e così via. Francesco, ma anche meno, perché Francesco è più problematico. O quantomeno un Francesco del tutto, diciamo, astratto da quello vero, che è l'unico, diciamo, tra virgolette, serio tra i personaggi, al di là della sua santità.
Di questo tipo.
Esatto, di questo tipo, sì. Quindi, appunto, la Madonna è centrale, l'hanno fatta ovviamente diventare centrale, e molto 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 forzando, proprio nel Novecento è diventata importantissima per il legame con le donne, essendo le donne all'interno della cultura cattolica altamente controllabili da un clero maschile che localmente, nella figura del parroco, aveva a che fare con appunto tutte le signore, le mamme del mondo, come si dice, canzonette da parrocchia, cioè
che son tutte
sia a Milano o a Roma che nel più sperduto paesino della Lucania o del Molise, con 50 abitanti, diciamo, il parroco, attraverso la confessione, aveva la misura e aveva imparato da secoli e secoli di esperienza quanto la penetrazione dentro il sociale passasse attraverso la donna. Siccome a Efeso nel 431 questa signora diventa Teotokos, cioè Deipara, madre di Dio.
431, bravo, io sì, l'avrei detto.
Mi confermi, vero?
Sì, sì, sì.
Beh, guarda, te ne dico anche altri, no, concili, sfoggio? No,
no. Adesso facciamo un po' in castagno, non era 431.
Adesso, con uno di quelli difficilissimi, il sesto concilio lateranense non c'è.
Non esiste, non l'hanno mai fatto. Ancora, almeno.
Quindi dicevo, cosa succede? Questa qui, questa povera Miriam, che insomma il nome ebraico, diventa, perché? Per un errore di traduzione.
Che è detta così?
Perché?
Per il famoso refuso, pensa un po'.
Perché? È un errore di traduzione non proprio
del tutto privo di malizia.
Non possiamo dire questo. Possiamo parlare forse di ignoranza, ecco. Ma non per giustificare, perché è normale che appunto in quelle traduzioni, parlo delle traduzioni degli anni 80, 90, 100 dopo, cioè quando sono stesi i vari Vangeli e quindi anche i canonici. Alma, che è il termine ebraico, che vuol dire giovinetta in età da marito, quindi 13 anni, secondo
gli standard,
che tutto quello che ci dice la storiografia e l'antropologia che ha analizzato la vita nella società ebraica del tempo, Alma appunto vuol dire, e viene tradotto vergine, perché una, diciamo, ragazzina di 13 anni in età da marito, insomma, si
ma
presume
che deve ancora maritarsi,
si presume che non abbia avuto altri mariti, anche perché sennò a 8 anni è già vedova,
poi in caso veniva lapidata
appunto, quindi però non c'è nessuna nell'aramaico e poi l'ebraico, perché insomma è un dialetto, insomma, siccome i Vangeli sono in greco e quindi le parole sono scritte in greco da persone che non sono più
quelli lì
del primo periodo originario, questa parola che circola tramandata oralmente, in quel momento in cui è necessario, proprio perché comincia a essere pericoloso, ci si comincia a dimenticare un po' i pezzi del puzzle,
e quando te lo dimentichi ognuno mette
allora bisogna fissare, e quindi questa Alma viene tradotta vergine. Se questa è vergine, bisogna, le cose sono molto complicate, e allora ecco che nasce, e quindi si arriva a Fatima, insomma, con un errore di traduzione. Ora, gli errori di traduzione ce ne sono N, perché nella Bibbia in generale, antico e nuovo, secondo la nostra versione, quella che avete più o meno tutti a casa per una serie di ragioni, ma che è bene avere, perché è un libro che comunque va posseduto per chi vuole avere un po' di conoscenza, indipendentemente dalla fede, ovviamente. Nelle biblioteche, nelle vostre librerie, quella cattolica, diciamo, la Bibbia cattolica con l'imprimatur della CEI, che ha già subito varie revisioni anche recentemente, dovute al fatto che appunto che poi sono successe delle cose proprio anche nel Novecento, ci sono piccoli ritocchi nei commenti, poca cosa ma essenziale, quindi figuratevi quanto questo lavoro io. E quindi le traduzioni sono, pensiamo a quelle diciamo di Enrico VIII, perché poi Enrico VIII appunto tra poco anche lui,
Enrico VIII britannico,
sì, romperà con Roma, e inizialmente Enrico VIII non rispetta, pur avendo rotto con Roma, il divieto di traduzione in inglese, e dopo decide nel giro di 3-4 anni dalla rottura di aprire anche lui a una traduzione in lingua locale. E la Bibbia di Re Giacomo è molto citata anche nella letteratura, e la conosciamo, e che anche lì ovviamente vengono fatte delle operazioni, diciamo, stilistiche, ma anche concettuali
problematiche.
Stesso discorso ovviamente per Lutero, il quale non fa nessuna operazione tra virgolette in malafede, perché non è che traduce per piegare alle sue ragioni. Ma di fatto lo fa, perché lui ha una lettura nel tradurre che evidentemente deve essere coerente con la sua visione teologica. Quindi lui è guidato da uno spirito di onestà intellettuale, che però gli nasce dal risalire all'origine, diciamo, della storia, della vicenda, e quindi tutto il lavoro che fa è di questo tipo. Oltre al fatto che, e qui viene l'apparato diciamo che riguarda la questione letteraria e linguistica, essendo un'opera immensa, quindi sostanzialmente ci sono tutte le parole di una lingua, e anche molte che non c'erano ancora e che bisogna
ritrovare
in qualche modo e costruire, perché il tedesco è anche una lingua che ha un forte legame un po' con il greco antico, nel senso si può costruire come con
ci sono i casi, le declinazioni,
esatto, insomma, quindi non entriamo ovviamente nello specifico, anche perché io non ho competenze che vanno oltre quello di cui sto parlando, cioè glottologia e filologia.
Un tedescofono.
Certamente, cioè, però sicuramente con un addetto ai lavori espertissimo si aprirebbe una voragine, diciamo, di discussione ampia che sarebbe anche molto interessante. Un giorno magari invitiamo un collega e approfondiamo questo aspetto, vedo di organizzare.
Lo troviamo.
Sì, certamente. Appunto lo specialista. Noi come studiosi da un punto di vista filosofico, antropologico, relazione, abbiamo delle informazioni che sono sicuramente non di uso comune, ma anche ovviamente diciamo introduttive come temi problematici. La conoscenza profonda mostra nel dettaglio tantissime situazioni che sono interessanti proprio per capire come avviene questo. Ma di fatto, ecco, Lutero deve costruire una lingua per fare una traduzione fondamentale. La traduzione viene pubblicata appunto nel 22 e coincidenza vuole della storia che da neanche 50 anni, insomma, si sia diffusa la stampa a caratteri mobili.
Guarda un po'.
E che quindi in questo momento ha cominciato a essere, come dire, di fatto una cosa organizzata sistematicamente un po' ovunque, e quindi ciò rende molto veloce il diffondersi di questo suo scritto, ma degli anche altri scritti, peraltro più piccini, quindi più facili anche da editare, e non le tante centinaia di pagine che implica appunto una Bibbia. Ma comunque la diffusione è rapidissima, inarrestabile e problematica, perché appunto la Chiesa aveva, proprio perché conoscendo loro stessi tutti i problemi di traduzione su cui avevano riflettuto già i padri, primo fra tutti Agostino, che di fronte alla questione dell'interpretazione dei testi scopre, insomma, tutti i limiti ma anche le potenzialità dell'ermeneutica, dando di fatto l'apertura a questa branca filosofica che arriva fino a Gadamer, che è morto credo 10 anni fa, se non vorrei sbagliare, non so, poco più, poco meno, alle soglie del 2000, quasi centenario. Quindi vi controlli, perché non vorrei, sì, aver detto una stupidaggine, non so se alla fine del 900 o inizi 2000, perché sai, questi recenti, poi io mi ricordo molto meno gli ultimi 20 anni, con precisione,
quello pure la vecchiaia che va,
quello sì.
2002, dai.
Ah, ho detto bene allora.
102 anni.
102 anni, ultracentenario. Quindi, insomma, è una tematica importante. Quindi, la Chiesa, ben sapendo questo tipo di problemi, teneva sotto controllo il divieto di tradurlo dal latino, ovviamente, perché la traduzione dal greco poi è in latino, no? Ed è quella, diciamo, la Bibbia di riferimento, e soprattutto l'interpretazione. E il tema dell'interpretazione è centrale in Lutero, perché Lutero dice che sotto la sua rilettura della salvezza, la libera interpretazione è fondamentale, necessaria e inevitabile da parte di tutti i battezzati, che sono quello che è passato sotto la definizione di sacerdozio universale, e quindi la rottura e il superamento della gerarchia ecclesiastica. Significa, diciamo,
una bomba
divellere completamente l'impianto della Chiesa di Roma. E infatti abbiamo detto l'altra volta che le cose
non la presero sportivamente,
esatto, sono andate come sappiamo, quindi lui a rischio della vita fugge e però procede. L'evento è appunto ormai incontrollabile, la diffusione è data, e quindi prolifereranno proprio nel corso del XVI secolo le traduzioni nelle lingue locali, laddove ovviamente c'è un cedimento del controllo di Roma, che tenterà ovviamente di fermare questa emorragia fissandosi in quel di Trento con un concilio molto complesso
che durerà tantissimo,
durerà abbastanza, in varie fasi aperto e interrotto, e che poi appunto porterà alla crisi definitiva e alla guerra dei 30 anni. Quindi Lutero con la traduzione della Bibbia fa un'operazione gigantesca, sia per la lingua tedesca, quindi la cultura tout court, al di là ovviamente della valenza teologica e religiosa, e anche ovviamente invece proprio per quanto riguarda il peso dentro il significato del credere alle parole del libro santo e della sacra e della rivelazione, delle rivelazioni, perché la Bibbia contiene quella mosaica e che è la rivelazione par excellence, e quella in teoria definitiva ma non riconosciuta dai fratelli maggiori,
dai primi latori della missiva.
Che è quella di Gesù, e quindi bisogna far dire che per essere più autorevole di quella di Mosè è proprio lui in persona
che arriva,
che è venuto, perché un altro profeta
non aveva la stessa valenza,
quindi era proprio lui. E quindi queste due rivelazioni, una appunto di persona personalmente, sono contenute in questo libro. Ecco quindi che questo lavoro, che pensando ai tempi è insomma, circa 10 mesi, è anche poco, perché è un lavoro, però dovete considerare che non c'era l'iPad, l'iPhone,
internet, non c'erano molte forme di svago,
c'era la radio, c'era il cinema, non c'era nulla, diciamo, che potesse distrarre anche per un solo momento
il buon Martin Lutero.
La sua concentrazione era totale, la luce elettrica non c'era, ma insomma al lume di candela, delle tante candele di un palazzo nobiliare, quindi non stava, diciamo, come il piccolo scrivano fiorentino
di
Amicis, col moccoletto
che piano piano si spegne,
ma comunque, con un'illuminazione fioca ma sufficiente, a tutto campo nella sua giornata Lutero può dedicarsi a questa impresa titanica. E il successo è
totale.
Mentre appunto si diffonde da dopo questa traduzione la Bibbia, continua ovviamente la affermazione della nuova visione di Lutero, che suggestiona, impressiona, coinvolge, travolge molti personaggi, ovviamente legati al clero, monaci, frati, sacerdoti, si interrogano, e tra questi ci sono molti intellettuali. Abbiamo detto Melantone, che diventerà amico, già in parte lo era, insomma, fraterno e braccio destro di Lutero, ma anche ovviamente altre figure di cui tratteremo nelle prossime volte. La prossima volta appunto vedremo Münster come fatto a sé, molto importante, e vedremo come Lutero è costretto a reagire.
Il termidoro di Lutero.
Sì, purtroppo sì. Ormai sono passati tanti anni, possiamo avere uno sguardo.
Possiamo discuterne.
Abbastanza pacatamente.
Esatto. A 500 anni di distanza si può fare, insomma.
E poi appunto vedremo invece le deviazioni, come piano piano prendono piede. Prima fra tutte, anche se in vita Lutero non vede gli esiti più potenti, quella della costituzione di chiese luterane, della chiesa luterana, ma in generale di chiese luterane, chiese nazionali. Inevitabilmente, perché quando manca la centralità accade quello che già si era visto con lo scisma d'Oriente, venendo meno il riconoscimento dell'autorità centrale del Vescovo di Roma, il Papa, e già nel 1054 il Papa Romano, per quanto appunto appena consolidato da neanche un paio di secoli, però comunque tanti, era di fatto appunto quello che è molto somigliante alla figura odierna, anzi è lì che affonda le radici, appunto mancando questo controllo transnazionale, anche se non c'erano le nazioni
o almeno non c'erano secolo, nel senso, insomma, che gli diamo,
certo,
noi adesso.
Gli diamo noi nel 600-700, quando si invece codificano anche i confini, no? E quindi è il diritto internazionale. perché è lì che si va a definire, diciamo, gli la linea che traccia il Papa per spagnoli e portoghesi all'indomani di Colombo. Ecco, quella è una linea, quella è un confine, anche se ovviamente è totalmente
un po' vago,
però è un confine moderno, cioè pone una questione
a
nuova,
sinistra ci
esatto,
state
in
voi,
cui
a
c'è dentro appunto la nazionalità portoghese con tutta la sua storia, i suoi interessi politici, economici, culturali e quindi religiosi, e quelli invece degli spagnoli. Questa poi darà adito a dei conflitti inevitabili, perché cioè, è una linea, anche perché non era neanche stato scoperto tutto, quindi...
però viene riconosciuta comunque la linea.
Certamente.
Poi che giro faccia.
Certamente.
È da vedere, però che esista, sì, il concetto di linea e di confine è un esordio.
Ma appunto, benché non vi fossero in quel undicesimo secolo queste condizioni, c'erano delle condizioni locali che erano, diciamo, pericolose, linguistiche appunto, e quindi inevitabilmente culturali. E quindi la centralità di Roma è essenziale, la difesa imperiale, perché un impero significa avere una visione globale su territori diversi. Roma governava le province, le sue grandi conquiste, con un altro, diciamo, obiettivo e non teologico, anzi appunto sul piano religioso Roma aveva proprio pressoché nessun problema rispetto ai culti locali, e il che l'ha resa millenaria.
Non a caso.
Non a caso.
I grandi imperi fanno così di solito.
Assolutamente, se no si cacciano in un guaio. E invece Roma mantiene questa visione, però imponendo ovviamente un ethos, diciamo, che contiene la morale. Se usiamo due diverse accezioni, anche se la parola è la stessa, una in greco e una in latino,
però...
ma la, diciamo, la lingua
è terribile, la lingua
declina. Quindi, diciamo, con la rottura con l'Oriente inevitabilmente si sviluppano man mano che l'Oriente prende un corpo nuovo storico nei mille anni successivi, ma anche nei, sì, diciamo, anche fino al Novecento. Poi appunto il Novecento rimette molto in discussione, benché non l'Oriente ortodosso, quei confini, le chiese nazionali. Quindi le chiese ortodosse, abbiamo detto sempre tante volte, ricordiamolo, è autocefala, quindi non c'è i capi locali, c'è un primate, ci sono dei primati di riferimento, quello di Costantinopoli, che ha un suo valore proprio perché è il più antico,
simbolico,
importante, Bisanzio, quindi oggi Istanbul, quella è una città, diciamo, insieme a Gerusalemme, che è la più problematica, Roma e poi appunto Istanbul, oggi sono tre città che comunque stanno in motivi diversi dentro la storia, con un ruolo che un po' eccede, diciamo, la loro materialità di agglomerati urbani con un passato,
fra l'altro con pesanti conseguenze per chi ci vive, no?
Assolutamente,
queste tre città.
Assolutamente, in particolare Gerusalemme, ma perché siamo, diciamo, appunto 3.000 anni che le cose sono...
3.000 anni abbondanti.
Abbondanti, insomma, sì. Quindi comunque, insomma, l'Islam oggettivamente su quelle terre interviene almeno più oltre 1.000 anni dopo, sul piano proprio della rivendicazione identitaria. Questo è un dato
di fatto
incontrovertibile, insomma. E con questo dato, che è del tutto ovviamente pretestuoso, ma anche valido da un punto di vista ovviamente teologico-politico, Israele oggi appunto rivendica, come dire, la sua autorità su quel territorio. Dopodiché chiudiamo subito questa parentesi, perché è un ginepraio senza...
Però, poi, ecco, poi le commissioni fra teologia e politica,
no,
sono...
certamente, però sul piano storico i fatti dicono che per parlare di Islam che ha un ruolo in quelle terre bisogna aspettare che nasca l'Islam, e quello avviene nel VII secolo dopo. L'ebraismo c'aveva già abbondantemente 1.000 anni di storia e anche di più, ma quantomeno 1.000 da quando aveva cominciato a organizzarsi come regno, e quindi con la scrittura, e quindi con la costruzione di un apparato religioso col tempio, e quindi Davide, Salomone, quindi tutta quella vicenda che nella Bibbia appunto, che diciamo, che per Israele la Torah, che è diciamo quei rotoli, che con quel legno che non si può toccare, ovviamente, essendo un testo sacro, il che è anche giusto, nel senso quel, da un punto di vista interno, e quindi anche la scrittura, insomma, quindi loro conservano questa tradizione e forse sono quelli che probabilmente nel mondo hanno, rispetto al concetto di tradizione e di conservazione di questa tradizione, molti fondamenti culturali. E quindi dicevamo, le chiese orientali sono autocefale, quindi diventano chiese nazionali. Inevitabilmente la riforma, rompendo l'egemonia centralizzata di Roma, apre la questione delle chiese nazionali. La chiesa norvegese, per esempio, è una chiesa luterana nazionale, e appunto va contro lo stesso Lutero, il quale non parla mai di chiesa luterana, di se stesso.
Certo.
Per umiltà da un lato, perché è una persona onesta,
ma anche perché poi
non ci credeva minimamente, anche perché lui quando parla di chiesa dice è proprio là che, su quel Matteo 16:18, insomma, poi si apre qualcosa che non è, e che è invece,
quindi se ne abbattiamo una per costruirne un'altra,
hai capito? E quindi lui parla di chiesa evangelica, di comunità evangeliche, di comunità evangeliche, anzi. E qui si apre un'altra questione. La famiglia, diciamo, evangelica è al centro della predicazione, chiamiamola così, di Lutero, no? Cioè la famiglia come nucleo proprio primitivo, primario per la comunità, con il padre, ovviamente, la moglie, appunto anche Lutero nel 25 deciderà di sposarsi con una ex suora, la quale deciderà anche lei, in quanto ex suora, di sposarsi. Avranno circa, mi pare, 6 figli, e quindi questo modello della famiglia di Lutero diventa un modello, tra virgolette, leggendario, perché quella famiglia poi si farà leggenda nell'immaginario di tutti i riformati. Pensiamo a quelli che poi arriveranno appunto nelle Americhe.
Saranno,
e quindi ecco che la famiglia lì sono proprio gruppi di famiglie che si spostano, spesso proprio anche per ragioni religiose, perché i puritani, per esempio, se ne vanno,
gli dicono: ve ne volete andare da soli
oppure vi accompagniamo brutalmente? No, e quindi i quaccheri,
e poi su quello si costruisce il mito di un'altra nazione, perché la Mayflower è alla base.
Non vera, ma vera, no, perché le cose sono andate diversamente.
Però poi, insomma, diventa vera la narrazione.
È più vero il film di Pocahontas, che però, insomma,
che è pure lì,
anche lì c'è una mistificazione, però insomma siamo proprio alle origini. So, Smith, la prima comunità che sopravvive, diciamo, proprio quasi per un pelo, arrivano al cannibalismo
miracolosamente,
però insomma da lì nasce.
E non era un cannibalismo rituale,
no, era fame tragica, come appunto abbiamo visto accadere in altre situazioni terrificanti,
certo.
Diciamo ultima, forse, cioè, diciamo, a parte l'aereo caduto sulle Ande, molto celebre, altri due o tre episodi molto ridotti, forse, diciamo, il cannibalismo
di necessità
è l'assedio di Leningrado.
Sì.
Diciamo, di cui abbiamo notizia certa, in condizioni pazzesche, veramente pazzesche, a meno 40, insomma.
Sì. Perché è una pagina meno ricordata di Stalingrado, morti, ma
in realtà è l'assedio più terrificante dell'epoca moderna, insomma, anche perché quelli che nel passato sono, diciamo, in altri mondi, ma insomma, nel mondo moderno,
luoghi molto meno larghi,
assolutamente,
con meno gente.
Qui parliamo di una città con non so quanti milioni di abitanti avesse Leningrado all'epoca, so, credo 2 o 3 milioni, insomma,
sì, era una metropoli
che enorme,
che al suo posto ci volevano fare un lago, per capire poi anche, diciamo, com'era tutta la struttura pure ideologica. Va bene,
che vede morire un milione di persone,
sì,
sostanzialmente,
solo lì.
Secondo, poi i dati sono, insomma,
sì, quando
difficili, perché ripeto, era una situazione che per mesi la gente cadeva per terra, e la morte era quotidiana, tal punto tale che non si fermava più. Io ho letto un libro tanto tanto tempo fa, molto istruttivo, proprio da un punto di vista, perché appunto io ho fatto uno studio molto accurato legato a una mia tesi proprio sulla morte, quindi ho letto tante cose, e quella sicuramente è una pagina essenziale per capire proprio come ci rapportiamo alla morte in certe situazioni. Quelle sono situazioni estreme che però appunto Homo sapiens in quella situazione
come reagisce
come aveva già reagito Homo sapiens 40.000 anni fa nelle stesse situazioni, insomma.
Però o su in proporzioni altre, molto ridotte,
certamente. Il cannibalismo, chiamiamolo così, insomma, l'antropofagia rituale è una cosa completamente diversa, che non ha nulla a che vedere, che riguarda poi tutte le culture fino a una certa epoca della nostra, diciamo, storia umana, e poi appunto queste in tutte le culture vengono sublimate con altre pratiche,
tipo la comunione, tipo per dirne una a caso,
diciamo, più famosa per noi, certamente celeberrima. Quindi diciamo il cannibalismo rituale riguarda penso che tutte le culture umane nel passato, quello chiamiamolo preistorico per capirci, ma è altra cosa rispetto appunto alle condizioni estreme di carestia, come è stato per esempio per gli nativi delle grandi pianure, del basso, non mi viene il termine, scusate, l'attuale Arizona, Texas, insomma,
il sud-ovest degli Stati Uniti,
che erano anche coltivatori di mais, e che quindi lì una carestia, e ci sono stati appunto tra il 1000, mi sembra, tra il 1200 e il 1300, insomma, una situazione dovuta a fattori climatici di cui loro non sapevano il perché,
però avevano soltanto gli effetti,
devastanti, e anche lì ci sono testimonianze ovviamente di cannibalismo semi-ritualizzato, ma anche di necessità, proprio perché era una,
dovevano trovare una
abbastanza strutturata, non stiamo parlando del neolitico, insomma.
Vivevano in case
certamente, di mattoni
che tu visitasti,
sì,
giovane,
sì. E quindi insomma appunto Leningrado è l'ultimo grande momento terrificante vicinissimo a noi, stiamo parlando del primi anni 40,
75
anni fa, circa, che è 41-43,
41, sì, il biennio è quello.
Sì, l'ultimo anno poi insomma sfonda le truppe russe, sovietiche sfondano, fanno una ferrovia, quindi la via della salvezza, che era un canale che avevano, perché c'era il lago ghiacciato, dove potevano camminare, ma era, insomma,
non era facilissimo,
che arrivava, no, ma a parte il fatto che arrivava un 20% massimo, un 30% del fabbisogno, quindi insomma i razionamenti erano incredibili. Però appunto ecco, poi ecco, bisogna arrivare alla nostra epoca con forse il più celebre appunto è l'aereo della squadra di rugby,
uruguayana,
siamo negli anni 70, 71, 72, non mi ricordo, 72, 3.
Film Alive
che potete vedere, perché tra l'altro non è neanche cioè, un bel film,
anche corretto, insomma, non eccede
assolutamente corretto e tra l'altro va ricordato che è molto importante che questa squadra di rugby, che occupava mezzo aereo, perché non era un 747, siamo appunto nella cattolicissima Latino America, sono tutti cattolici, e qualcuno, mi pare un paio, in particolare uno, chiese perdono a Montini, proprio dicendo, ma io
andò a chiedere udienza,
è stato ovviamente assolto con formula piena. Diciamo in termini,
beh, anche perché, insomma,
positivisti,
aver passato un'avventura del genere, insomma,
però erano molto turbati. Beh, no, quindi questo nel film ovviamente viene mostrato, però ripeto, non ci sono eccessi di nessun genere, anzi devo dire che la scena del disastro è molto bella, perché considerate che insomma in epoca molto lontana dalla computer grafica è tutto in analogico, insomma, non era facile, e insomma i personaggi, certo c'è un po' di narrazione, come dire, di tra virgolette action, ma nei limiti ovviamente, che però
non poteva mancare,
però è anche plausibile, perché quelli stanno in una situazione, insomma, recuperatelo perché è interessante, e su questo invito a rivedere Alive, che insomma un po' chiude questa nostra
ci lasciamo così, ci lasciamo con Alive,
lasciando Lutero, che ha appena pubblicato il libro dei libri, perché quello è nella versione tedesca, e abbiamo detto che lui non voleva minimamente che ci fossero delle chiese, era evangelico, quindi la comunità originaria, la famiglia, qui la sacra famiglia torna al centro di tutto. Lui costruisce questo modello per, nell'operosità, ecco, la vita familiare, mette in pratica la vita evangelica. E cosa succederà? Vedremo cosa succederà con Münster, che è quello che un pochino
va a saltare un po' i piani,
molto fino in fondo a certe visioni radicali evangeliche, con tutte le ragioni, perché il percorso, come ripeto, viene da lontano, viene appunto dai tempi di Francesco, no? Ci sono anche atteggiamenti divertenti, perché erano abbastanza esasperati.
La vita del contadino tedesco nel 1500,
sparo, a questo sicuramente
non era delle più facili,
un po' di tutti i contadini, sì, diciamo, del mondo dell'epoca, tranne in certe comunità appunto native, dove era, diciamo, regolata da altri rapporti, non c'era il latifondo, certo, o una nobiltà con dei castelli, che insomma vissuta diversamente. Quindi ci vediamo venerdì prossimo con Thomas Münzer e poi a seguire gli altri personaggi, e quindi la diffusione della Chiesa luterana fino appunto ai giorni nostri, e parallelamente anche che fa Roma
di converso.
E quindi poi arriveremo a ridosso della celebrazione a ottobre con qual è il ruolo dell'ecumenismo nel momento in cui ora si parlano, anche perché chiudo con l'ultima affermazione che ma noi siamo, cioè non c'è nessuno dopo.
No, sì, infatti adesso chiudi che poi faccio il resoconto finale.
Ah, perché non vedo
vai.
La
sì, dici com'è, non c'è nessuno. Vai, adesso ne diamo spiegazione.
Ora spiegheremo perché appunto oggi non abbiamo l'assedio dei giornalisti. Noi anche abbiamo un piccolo assedio. O siamo
incruento, per fortuna.
Sì, sì. E quindi Bergoglio ha annunciato che insomma si recherà a Wittenberg.
E lì ne vedremo delle belle, chi lo sa.
Beh, insomma, vedremo.
Beh, ne vedremo, sicuramente.
Ci sono state le elezioni già in Germania?
Quelle generali no, sono in ottobre, sono in autunno. Ci sono state quelle di
poco
Parigi.
Prima lui va.
Sì.
Poco prima. Ah.
E resterà un caso? Ma.
Beh, sì, la data è casuale.
Non è mai un caso, caro. Va bene,
sapeva tutto,
sapevano già tutto, esatto.
Allora arrivederci,
allora ci
venerdì.
Risentiamo venerdì prossimo,
che è 26?
26, esatto, venerdì. Come? 26 di maggio,
che ricordo, incredibile,
dopo il 19 arriva il 26. Allora, noi
io sono molto problematico con questi numeri.
Vabbè, ma l'importante è che tutto il resto vada. Allora, noi ci siamo oggi allungati leggermente perché manca il giornale radio. Per quale motivo? Perché stiamo tutti in fase organizzativa in quella del Forte Prenestina, dove stasera, come sapete, c'è una delle tante serate in sottoscrizione per Radio Onda Rossa per festeggiare i nostri 40 anni, quindi in concerto i Winter Severity Index e poi una serata con i vari DJ di Radio Onda Rossa, Elettrodo, il Noctibus Panis, Giardino Violetto, Skillhar, quindi vi aspettiamo tutte e tutti a fra poco in quel di via Federico Del Pino a Centocelle. Noi invece ci risentiamo come sempre venerdì prossimo.
Sei incredibilmente alla